parsley, sage, rosemary, and thyme. Me to the one.
Oggi, amici, parliamo di castelli e di regine. Più precisamente vi racconto la storia di Margherita di Savoia, la prima e la più amata regina d'Italia, che era profondamente legata alla valle di Gressoney in Valle d'Aosta. A lei si deve lo sviluppo turistico di questo paesino ai piedi del Monte Rosa, che tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del secolo successivo divenne una tra le località di villeggiatura più amate dalla nobiltà. Anche il grande Giosuè Carducci esprime tutta la sua ammirazione per la sovrana del Regno d'Italia, ponendola a modello dell'ideale femminile con i versi nella sua Ode alla Regina d'Italia. Personalità poliedrica dal temperamento nobile e determinato, ma allo stesso tempo dotata di una naturale sensibilità e propensione all'arte, che la portò a sviluppare una raffinata cultura ed un'attenzione particolare al comune sentire del popolo. Era una regina amatissima, dotata di immenso fascino, grazie al quale seppe raccogliere intorno alla monarchia l'elite culturale e artistica del tempo. Non c'è da stupirsi quindi se anche un poeta considerato generalmente antimonarchico come Giosuè Carducci ne rimase folgorato. L'amore per l'arte, la sua cultura e la sua affabilità fecero sì che intorno a lei si raccolsero gli intellettuali dell'epoca in quello che era definito Circolo della Regina. Con la regina il poeta aveva un amore in comune, la Valle d'Aosta, per lui fonte di ispirazione per i suoi versi, per lei luogo di riposo estivo, ma anche punto di partenza per importanti ascensioni. La regina era infatti un'appassionata alpinista, interesse che condivideva con un amico a lei molto caro, il barone Luigi Becca Beckoz. Proprio nella casa del barone, nella graziosa Gressoney, la regina soggiornò per ben 5 anni, dal 1889 al 1904. Furono questi anni di numerose imprese alpinistiche per la regina, che fu la prima donna a scalare il Monte Rosa. A lei è dedicato il rifugio Capanna Regina Margherita, il più alto d'Europa, che la sovrana forte sostenitrice dell'opera raggiunse pochi giorni prima della sua inaugurazione, avvenuta nel 1893. La sua predilezione per l'alta montagna si interruppe improvvisamente nel 1894 con la morte del barone, stroncato da un infarto sul ghiacciaio del Grenz. Da allora la regina non volle mai più salire sul Monte Rosa. Tuttavia il suo affetto per Gressoney non mutò, al punto di volervi costruire la sua residenza di vacanza, il Castel Savoia, il castello di Cenerentola, ed è proprio qui, a pochi chilometri da Aosta. Percorro la valle abbassando i finestrini, tutto è relax e ammiro i paesaggi che mi ricordano i romanzi di Tolkien. Continuo a sovrapporre la ricchezza della valle dell'Iss che sfila davanti ai miei occhi con le immagini create dalla mente mentre leggevo Il Signore degli Anelli. Nascosto tra i pini della valle di Gressoney-Saint-Jean, eccolo il castello che sembra essere appena uscito dalla famosissima favola di Cenerentola. Torri con tetti a punta, grandi finestre e colori tenui che si perdono nel verde della natura circostante. La dimora da fiaba è situato ai piedi del colle della Ranzola, in una località soprannominata Belvedere, da cui si può ammirare un bellissimo panorama sulla valle, sul ghiacciaio di Liskam e sulle cime dell'imponente Monte Rosa. Sono certa che molti di voi avranno visto Castel Savoia, magari senza saperlo, non sto scherzando. Proprio a Castel Savoia infatti è ambientato il film Il peggior Natale della mia vita con Fabio De Luigi e Cristiana Capotondi. Personalmente, ripensando a questo elegante palazzo, non riesco ad immaginare luogo più bello in cui trascorrere il Natale. Il castello risale ai primi anni del 1900 e fu costruito appunto per volontà della regina Margherita, moglie di re Umberto I. Il progetto fu affidato all'architetto Emilio Stramucci, che aveva già lavorato al Palazzo Reale e ad altre dimore sabaude. L'edificio denominato Castello è in realtà una grande villa ottocentesca a tre piani realizzata in stile eclettico. Una delle particolarità che più saltano all'occhio quando si guarda dall'esterno il castello sono le sue cinque bellissime torri neogotiche, tutte diverse l'una dall'altra e di diversa altezza. È un gradevole mix di elementi medievali, liberty e bavaresi. I primi si osservano nella decorazione dei soffitti a cassettoni, i secondi nelle vetrate policrome e nella scalinata in legno dalle linee sinuose che dall'atrio conduce al piano nobile, mentre le terze sono presenti in alcuni dettagli e decori della sala attigua al guardaroba, da cui entravano i nobili dopo una passeggiata in automobile. La commistione di stili fu voluta dalla regina, che partecipò attivamente allo sviluppo del progetto. Al piano terreno si trovano i locali da giorno, il salone d'onore, la veranda, la sala giochi con un biliardo e la sala da pranzo. La cucina era invece situata all'esterno, dove oggi c'è la biglietteria, per preciso volere della sovrana, che non voleva sentire odori e rumori fastidiosi. La sala da pranzo e la cucina erano collegate da una galleria con monorotaia, sulla quale venivano collocati i vassoi con le pietanze. Un imponente scalone in legno bellissimo e autoportante conduceva alle stanze del piano nobile, circondate da decorazioni e inni alla regina. Qui c'erano le stanze dei reali, la più bella, quella di Margherita con veranda sul Monte Rosa. In questo piano troviamo una piccola mostra fotografica che ci illustra la passione della regina per Gressoney e i suoi dintorni, dimostrata anche dal suo indossare spesso la veste tradizionale della zona nera con decori rossi. Scopriamo poi il passatempo preferito della sovrana, che sarebbe insolito anche oggi, ma che lo era anche più allora, la scalata dei ghiacciai. Non potendo indossare pantaloni né assumere pose scomposte, la regina era solita spostarsi sulla neve utilizzando una slitta dalla forma singolare, con tre sedute laterali e uno schienale ad esse, in mostra in una delle salette laterali. C'erano tutti i comfort che l'epoca permetteva, acqua calda ed elettricità, e persino i termosifoni in ghisa. Il terzo piano era invece riservato agli ospiti e alla servitù. I soffitti lignei a cassettoni decorati con motivi floreali, le decorazioni in stile liberty, le boiserie, gli arredi di ispirazione medievale, le tappezzerie in tessuto di lino e seta, le grandi verande e il salone d'onore con la bellissima scala in legno di rovere a doppia rampa semicircolare impreziosiscono gli interni di questa fiabesca dimora reale. Dal castello un sentiero nei boschi conduce al centro di Gressoney, nei pressi del lago Gover, un piccolo e verdissimo specchio d'acqua lungo cui è piacevole camminare oppure riposare stendendosi sull'erba, magari con un libro tra le mani, mentre la cima del Monte Rosa si riflette dispettosa nelle acque del lago giocando con i riflessi. Questo sentiero, che prende il nome di Passeggiata della Regina, era frequentato dalla regina per recarsi in paese ed assistere alla messa. Ma all'esterno colpisce molto anche il meraviglioso parco di Larici, ai cui piedi si trova un giardino botanico alpino, costituito da una serie di aiuole rocciose dove poter ammirare tante specie botaniche tipiche della flora alpina, alcune locali e altre provenienti da altre parti del mondo, la stella alpina, i sempreviri, il rododendro, l'arnica, il giglio e le genziane e molti altri. Tra i sempreverdi che formano il bosco all'interno del parco del palazzo possiamo scorgere semi nascosto un edificio di dimensioni contenute. Lì era solito soggiornare quel poeta poco amante della monarchia ma molto amico della regina, Giosuè Carducci. È un castello magico, dove vi consiglio di fare una capatina, perché anche se meno conosciuto di altri più famosi, tuttavia è incredibilmente affascinante e nonostante i suoi 100 e più anni, fresco e luminoso come appena costruito. Ma incuriosita dal sentiero della regina mi incammino per arrivare a Gressoney. Ci si potrebbe anche arrivare in auto, ma visto il fascino di questo percorso che spazia da tratti completamente immersi nel bosco ad altri con vedute mozzafiato sulla valle, sarebbe davvero un peccato. Il centro storico di Gressoney-Saint-Jean è piccolo ma davvero pittoresco. Vi si respira la pace del tipico paese montano stretto tra valli verdissime e attentamente monitorato dal Monte Rosa. Una cartolina con il fiume che scorre stringendo il paese al quale si accede attraverso ameni ponticelli. L'aria qui è davvero frizzante, anche in piena estate. Nonostante questo torrido agosto, i quasi 1400 metri permettono di respirare una boccata di ossigeno puro e passeggiare nel raccolto centro è una fonte di relax, concentrando il mio sguardo sulle belle abitazioni ricche di fiori colorati, bighellonando tra le botteghe artigianali e di prodotti tipici, soffermandomi sulle case appartenenti alle antiche popolazioni Walser. Ma chi sono questi Walser? Da dove vengono? E quali sono le tradizioni di queste popolazioni? Là dove sono case di legno e biondi capelli, qui si parla tedesco, recita un antico proverbio germanico. Nella parte più alta delle vallate che scendono dal versante italiano della Rosa, da secoli si parla tedesco. Le case sono di legno e i capelli degli uomini e delle donne sono biondi. I Walser sono un popolo di montanari. Sin dal lontano secolo XIII che presero possesso delle zone più impervie e disagevoli della Val di Gressoney e della Valle Anzasca e anche della Valsesia. Vestiti, case, leggende, superstizioni, soprattutto l'uso di un medesimo dialetto, il Tich, mostravano l'origine inequivocabilmente comune degli abitanti di queste valli. Ma quale fosse quest'origine è rimasto per lungo tempo uno dei più affascinanti misteri di tutte le nostre Alpi, vera e propria questione omerica, su cui gli storici hanno dibattuto per anni e anni, ancora oggi non del tutto chiara. Se infatti appare ormai certo il luogo di provenienza dei Walser, non altrettanto chiara è stata a lungo la causa delle improvvise migrazioni avvenute 700 anni fa. Probabilmente la ricerca di nuove terre coltivabili, fuggendo da territori troppo densamente popolati. I Walser erano infatti alemanni di umile condizione sociale, forse provenienti in origine dall'Oberland bernese e poi stabilitisi già prima dell'anno 1000 nell'alta valle del Rodano. Lo svizzero vallese, e infatti Walser è contrazione di Walliser, cioè abitante del Wallis, il vallese, una parte di loro varcò colli e passi per venire a stabilirsi sul versante meridionale del Rosa. Relegati dalle popolazioni locali nelle zone più alte e inospitali delle loro vallate, i coloni Walser furono contadini e pastori, poi anche mercanti e artigiani. Erano noti anche come bravi muratori e secchionari, costruttori cioè di mastelli e secchielli, che stagionalmente si spingevano per lavoro persino fino alla Germania meridionale, mentre le donne rimaste a casa si sobbarcavano al lavoro nei campi e nelle stalle. La condizione di isolamento delle comunità Walser e la loro stessa relativa autonomia amministrativa favorirono lo sviluppo di uno spirito di indipendenza che contribuì al miglioramento delle loro condizioni economiche, ma anche alla conservazione nel corso dei secoli sia delle usanze sia dell'originaria lingua tedesca. I loro dialetti sono rimasti pressoché immutati. Anche le abitazioni avevano un rigido e ripetitivo schema di costruzione. Il popolo Walser era un popolo molto religioso, tanto che spesso sfociava nella superstizione che portava a mettere il demonio dietro a qualunque cosa di brutto capitasse. Molte leggende sono state tramandate di secolo in secolo e in molte di esse si parla dei trapassati e di vita ultraterrena. In una parete delle proprie abitazioni esisteva sempre una piccola finestra che veniva aperta solo quando c'era un morto in casa per permettere all'anima di uscire e subito dopo richiusa finché l'anima fosse impossibilitata a rientrarvi. Oggi sicuramente il detto tedesco non ha più una gran valenza, le case non sono più di legno e non tutti hanno i capelli biondi. Tuttavia credo sia importante che si continuino a tramandare le storie e le tradizioni di popolazioni con tradizioni differenti da quelle più propriamente comuni. È un patrimonio che va salvaguardato e rispettato perché è parte della nostra storia. When you're on the street. Oh, when dawn.
To shine.